come detto, una notizia di F1 mercato, definiamola così, di quelle che ovviamente portano a diverse riflessioni, diversi rumors, se si vuole guardare in avanti, ma anche a dei bilanci, delle considerazioni per ciò che è stato, perché alla fine del 2020 si separeranno le strade di Sebastian Vettel e della Ferrari. Noi di questo parleremo, e non solo, con un graditissimo ospite come Giancarlo Minardi. Giancarlo, ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera.
E
buonasera.
Grazie di aver accettato il nostro invito. Basandoci Giancarlo solo e soltanto su numeri freddi, un rapporto di 5 stagioni, 111 Gran Premi, 14 vittorie e 12 pole position, in attesa di capire come, quando e se ripartirà questa stagione, che sarà l'ultima di Vettel, ecco, sono più i rimpianti, i rimorsi, sono più le colpe della Ferrari, più le colpe di Vettel? Il tuo parere?
Io credo che bisogna andare piano a fare dei processi in questo momento. Siamo arrivati alla fine di un ciclo, era già successo con Fernando Alonso, succede con un altro 4 volte campione del mondo, un periodo di 5 anni certamente non all'altezza di quello che si sperava fosse il risultato finale, e quindi si è arrivati a un bivio, si è arrivati a una conclusione.
E soprattutto si è arrivati poi ad una scelta guidata, direi, anche Giancarlo, dalle prestazioni di Charles Leclerc, che si è preso a suon di weekend la condizione di primo pilota, visto che lo sentivamo anche nel GR che ci ha preceduto, insomma, le quotazioni di Carlos Sainz sono in rapidissima ascesa. Convieni sul fatto che Carlos Sainz Junior potrebbe essere un buon scudiero per Leclerc, partendo dal presupposto che un Leclerc-Sainz si avrebbero i ruoli molto più chiari rispetto ad una coppia Leclerc-Vettel?
Allora, bisogna fare un passo indietro. Prima di tutto, secondo me, la crisi, se così si può chiamare, o comunque una qualche riflessione, si deve tornare al 2018, quando da Hockenheim, purtroppo, in un momento dove Vettel era in testa al Mondiale ed era in testa a un Gran Premio, è successo il patatrac, e dopodiché ci sono stati una serie di errori che non sono certamente da imputare a Leclerc o alla presenza di Leclerc. Credo che abbia fatto bene la Ferrari a prendere Leclerc nel 2019 e ha dimostrato subito di che stoff è, e probabilmente, come succede in tutte le generazioni, questa è una generazione dove c'è un altro campione, o come qualcuno lo chiama, il predestinato, che ha fatto scalpore e ha messo in difficoltà il 4 volte campione del mondo. Ma un 4 volte campione del mondo che si deve analizzare lui. Adesso bisogna sapere, e non sono al corrente, di quali sono i motivi di queste rotture. Io li vedo più economici che tecnici, e quindi è difficile dare un giudizio. Oggi si apre una nuova era dove probabilmente in qualsiasi soluzione venga presa, in particolare Sainz, io ci metto anche Giovinazzi, sarebbe uno dei team più giovani nel contesto della Formula 1, certamente il più giovane che la Ferrari ha messo in pista, quindi sarebbe interessante vedere questo cambiamento di opinione, di strategie che la Ferrari ha messo in atto già dall'anno scorso, ingaggiando un pilota che veniva sì dalla sua scuola e della sua cantiera, però era un pilota molto giovane e senza ancora esperienza da top team, cosa che ha digerito e fatto estremamente bene, portando quei risultati che a inizio anno probabilmente nessuno si aspettava, salvo quelli che sono gli addetti ai lavori, perché chi ha avuto la fortuna di vederlo vicino a lavorare, Leclerc indubbiamente, non so la carriera che farà, perché poi dipende dalla fortuna, delle scelte che un pilota fa, ma certamente un pilota che farà parlare di sé. Poi chi va a sostituire Vettel, amici miei, secondo me tutti vanno bene. Io parlo di Antonio Giovinazzi, perché l'ho conosciuto, ci ho lavorato, l'ho visto da vicino, so come lavora e credo che abbia le caratteristiche per vivere in un team Ferrari. Sainz è uno di quei piloti che 5-6 anni fa alla Ferrari io l'avevo segnalato come pilota, per cui non è da oggi, ma è un pilota che mi è sempre piaciuto per la velocità che ha avuto in pista, per le caratteristiche, perché l'ho visto lavorare nelle formule minori, che credo anche, e questo non guasta, abbia il carattere giusto per vivere un'esperienza in Ferrari. Ricciardo, che è l'altro probabile, è un pilota velocissimo, anche lui è giovane, probabilmente economicamente, questo bisogna guardare anche questo in questo periodo, perché c'è un budget cap da riorganizzare le aziende, e soprattutto i top team hanno dei problemi a rimettere in moto un organigramma, un'organizzazione. Siamo in un post Covid-19 che certamente lascerà di brutti ricordi, non sappiamo neanche quanto, perché dipenderà da questa stagione quanto e come e se partirà, e per cui i danni economici del 2020-21 saranno enormi per i team, e per cui bisogna guardare tutte le cose, compreso anche il budget ed eventuali risparmi, che è quello che secondo me ha portato, al di là di un anno solo probabilmente di contratto di Vettel, ha portato a una rottura. E ci tengo a sottolineare una cosa, probabilmente la rottura, oltre che la parte economica, è perché un top driver a un certo momento rapporta la sua capacità, la sua qualità, la sua l'essere un campione anche la portata a quello che è l'ingaggio che viene a prendere, per cui il momento in cui ti vanno a diminuire un ingaggio, che sia per ragioni economiche ma anche probabilmente di ragioni tecniche, è uno svilimento del tuo lavoro, quindi probabilmente è quello che probabilmente ha dato più fastidio a Fettel. Però stiamo parlando da chiacchiere da bar.
Certo, certo. Tra poco insistiamo, Giancarlo, con te sul tema delle ripercussioni extra Formula 1. Prima però vorrei chiederti, visto che il pedigree, il curriculum di Sebastian Vettel, da un punto di vista prettamente di titoli e da un punto di vista economico, certo si può dire tutto tranne che non sia ingombrante, prevedi un futuro di che tipo in Formula 1 per Sebastian Vettel?
Io lo vedo difficile. Lo vedo difficile per tanti motivi. Perché in questo momento non ci sono dei top team liberi, e perché non c'è e non vedo, soprattutto aggravato dalla crisi, un team che possa permettersi gli emolumenti che chiede e pretende Vettel. Per cui onestamente non saprei.
Nick?
A meno che non ci sia.
Scusa? No, prego.
Certo, vai a cercarlo. Sì, no. Continui
a meno
pure.
Che lui non abbia. Adesso è chiaro che a seconda dei piloti che si vanno a smuovere nello scacchiere, Sainz viene dalla McLaren, quindi Ricciardo che a fine contratto potrebbe andare in McLaren, un Giovinazzi che è un outsider in questo momento, forse non valutato per quello che io credo sia il suo valore. Per cui bisogna vedere adesso le prossime mosse. È troppo presto, da un comunicato che è venuto stanotte e stamattina, a trarre, bisogna sentire un po', annusare il video, cosa sta succedendo.
Sì, io volevo chiedere a Giancarlo, proprio tornando un attimo sull'aspetto più globale del problema coronavirus e anche delle ripercussioni economiche, quanto questo potrà incidere, no, sull'automobilismo sportivo italiano, non solo per questa seconda parte dell'anno, ma anche negli anni a venire.
Ah, diciamo che intanto stiamo lavorando e dobbiamo lavorare
Prego.
Per risolvere i problemi adesso, quindi dobbiamo vedere di fare più gare possibili, ammesso che ci diano il via. Siamo riusciti a fare un protocollo per dare il via ai test, e questo è importante perché dà possibilità ai team di incominciare a fare dei ricavi. Onestamente, cosa c'è dietro l'angolo è fatica da provvedere. Siamo in costante contatto in teleconferenza con Marco Ferrari, che è il segretario generale di ACI, con Marco Rogano, che è l'amministratore delegato di ACI Sport Service, con Ciro Senso, che è il mio partner in tutto quello che sono i protocolli, le ricerche, e viviamo tutti i campionati in pista direttamente. Stiamo cercando di mettere giù la soluzione migliore per recuperare quello perso. Noi abbiamo avuto la fortuna di, con scelte fatte, di partire molto tardi, quindi saremmo dovuti partire questo weekend qui, il prossimo, per cui se dovessi saltare 2, 3, 4 gare, siamo ancora in grado, con un piano B, di recuperare tutte quelle che sono le competizioni dell'ACI Weekend. Ovviamente noi come federazione stiamo facendo il massimo per dare tutte le opportunità nella massima sicurezza possibile agli operatori di lavorare, è ovvio che quando si apre il portone bisogna vedere chi c'è fuori dalla porta.
Chiaro.
È purtroppo un risultato che lo sapremo a posteriori. Indubbiamente venivamo dal 2007, che è stato 2006-2007, l'ultimo anno, diciamo, di una certa, di un certo ritorno del motorsport, e abbiamo vissuto anni difficilissimi fino all'anno scorso, dove eravamo ritornati sui livelli del 2007. Quei numeri sarà difficilissimo rifarli, però abbiamo fatto delle soluzioni che ritengo siano intelligenti, che anche la FIA ha sottolineato, e quindi stiamo lavorando per dare ai nostri associati, ai nostri soci, ai nostri team il miglior risultato possibile. Indubbiamente è stato un lavoro difficile, lo è tuttora, passiamo 6, 7, 8 ore, vi garantisco io che è molto faticoso, in conference call per cercare di non lasciare niente al caso. Stiamo preparando un protocollo che oltretutto lo dobbiamo presentare, e dipenderà dalla commissione dei medici sportivi poi accettarlo. Crediamo di aver trovato le soluzioni idonee per far lavorare in sicurezza i team, i piloti, ma anche quelli che sono i direttori di gara, i commissari sportivi, i commissari tecnici, i commissari di percorso. Per cui è un lavoro non facile. Diciamo che, visto che abbiamo messo tutto quello che è la nostra esperienza, sia io che tutti quelli che hanno lavorato in questo, dobbiamo essere per forza un minimo di ottimismo per vedere di ripartire. Una volta ripartiti, poi faremo degli step e vedremo di recuperare come siamo stati capaci di recuperare dopo il 2008, pian piano recuperare le posizioni del passato.
Direi comunque una riflessione, ecco, incoraggiante anche per il futuro di un movimento così florido come quello dell'automobilismo in Italia. Giancarlo, tornando un attimo,
vorrei fare una presentazione.
Certo.
Siccome io sono anche appassionato di calcio, purtroppo tra i miei difetti ho anche una squadra di calcio, ma volevo dire che noi come automobilismo siamo secondi al calcio come fatturato, perché indipendentemente dai 38-39 mila licenziati ACI Sport, c'è un indotto attorno che porta il fatturato del movimento motorsport a dei livelli incredibili che neanche noi, probabilmente ci voleva il Covid-19 per andarlo a verificare, ci aspettavamo. Quindi crediamo e crediamo di avere il giusto riconoscimento anche dal governo per tutti quelli che stanno soffrendo da questa attività, perché è chiaro che ci sono ingegneri, meccanici, addetti ai lavori, ma no, poi c'è tutto un indotto dai ristoranti agli alberghi. È una cosa incredibile quello che movimentiamo noi in una stagione col motorsport. Quindi speriamo di avere, peraltro ci è stato promesso, poi le promesse delle volte le porte di evento, ci è stato promesso un certo occhio di riguardo.
Guarda Giancarlo, anticipo allora una domanda che volevo farti più avanti, chiedendoti, da imprenditore, uomo che conosce a tutto tondo non solo il motorsport ma anche le dinamiche di comunicazione del calcio e quant'altro, ecco, in questo momento è tutto fermo, ed è tutto fermo già da un pezzo a livello sportivo. Il calcio continua ad essere in stand-by. Io vorrei un tuo commento su questi mesi di discussioni, di dichiarazioni, di riflessioni da parte del mondo del calcio. Se a tuo avviso sono, così, per la tua sensibilità, sono state completamente stonate rispetto agli altri sport e rispetto anche al momento che tutti noi abbiamo vissuto come emergenza sanitaria.
Ma io posso parlare per quello che è stato fatto in federazione come altri sport. Noi non abbiamo dato facili illusioni, abbiamo fatto un'informazione sul sito di ACI Sport costante, abbiamo tenuto aggiornati i nostri come concorrenti e team, abbiamo cercato di tenervi informati con delle conference call sull'evoluzione e sul lavoro che noi stavamo facendo. Io di andare a giudicare onestamente il calcio, a parte che io ultimamente frequento il calcio dilettantistico, è molto difficile esprimere un giudizio. Ci sono degli interessi estremamente contrastanti, ci sono dei contratti che noi non siamo in grado di conoscere, vedi quelli televisivi o con sponsorizzazioni, che vanno rivisti, rinegoziati e così via. indubbiamente c'è anche, da quello che si può capire, una certa, essendo il calcio lo sport nazionale, purtroppo coinvolge anche quello che è l'immagine, e di conseguenza tutti quelli che gravitano attorno a questa immagine, ognuno cerca di fare il primo attore. Speriamo che in questi giorni si raggiunga un accordo. Non è facile ovviamente costruire un protocollo attorno a una squadra che comunque movimenta un centinaio di persone, perché una squadra di calcio tra allenatori, secondi, terzi, magazzinieri, non è facile trovare il protocollo giusto. Se ho capito bene, ci sono delle discrepanze tra quello che i medici delle società e della federazione hanno proposto nei confronti di chi invece è proposto come la commissione dei medici sportivi. Speriamo, perché secondo me il calcio è l'ago della bilancia. Se parte il calcio, probabilmente si rimuove tutto il resto. È ovvio che dobbiamo mantenere e possibilmente usare tutte le misure di sicurezza, però a star fermi i box probabilmente facciamo più danni che a girare in pista.
Ecco, sotto questo punto di vista, la Formula 1, così come penso anche la MotoGP, rimanendo sempre in ambito di motorsport, sta ormai preparandosi, ecco, ad una ripresa estiva molto congestionata a livello di gran premi, di spostamenti e soprattutto di presenza all'interno del paddock, con protocolli evidentemente per forza di cose molto serrati. Che stagione, qualora si dovesse riuscire a partire, ci si può immaginare, Giancarlo, da un punto di vista di valori in pista, ma anche proprio di capacità dell'appassionato medio di seguire una stagione interamente a porte chiuse e con un distacco che, insomma, non sarà soltanto fisico, ma sarà anche, se vogliamo, emotivo in un certo senso rispetto al circus?
Allora, farei una premessa. Prima di tutto, la donna, secondo me, si sta muovendo meglio di Liberty Media, facendo dei programmi abbastanza avanti nel secondo semestre e forse più realizzabili. Però, e quindi oggi sinceramente io farei fatica ad avallare un calendario che Liberty Media ha proposto, perché secondo me non è di facile risoluzione. Detto questo, il problema del moto mondiale, come il problema della Formula 1, è più complesso rispetto, che è già complesso, quello italiano, perché qui stiamo pensando e dobbiamo ragionare con 7-8 paesi della comunità europea, e ognuno la dice a modo suo. Non parliamo poi se andiamo in altri continenti. Oggi, per esempio, sia gli Stati Uniti che il Brasile hanno aumentato la chiusura degli aeroporti, quindi sì. Nel caso specifico nostro abbiamo un sacco di piloti che arrivano da quei continenti, quindi se non arrivano qua è inutile che noi cerchiamo o proviamo a fare delle competizioni, perché in realtà è impossibile poi svolgerlo. Se andiamo alla seconda parte della domanda, io credo che la mia generazione, il mio periodo, forse già preistoria, facevamo 12, 14, 15 Gran Premi. Mi ricordo che al 15° Gran Premio, parlo uno dei primi Concorde Agreement che ho firmato, ci veniva dato un bonus di 500 milioni per ogni Gran Premio in più che si andava a fare, per dirvi. Quindi io credo che un campionato, l'importante è che ci sia un certo numero di gare, e quando ci sarà un certo numero di gare, quello che va più forte, che siano 21, che siano 22, che siano 10 o 12, è il migliore in assoluto. Per cui credo che il pubblico, la gente si appassionerà, prima di tutto perché è in crisi di astinenza e andrà a vedere e darà più valore ancora di più al fatto televisivo, anche se è vero che come una partita di calcio è più bello vederlo allo stadio che in televisione, anche un Gran Premio probabilmente è più bello vederlo in pista che in televisione. Però il mondo ci sta portando a cambiare tutte le nostre abitudini. Io ho fatto più riunioni in questi due mesi con Fenerbahçe che in 7 anni di mia appartenenza come presidente della commissione della città Cisport. Per cui evidentemente stiamo facendo un cambiamento radicale che un 72enne come me fa fatica a capire, digerire e a seguire, sia fisicamente che che operativamente però siamo davanti a un cambiamento. Sarà poi in quelli che dovranno promuovere e farci vedere la Formula 1, farcelo vedere magari con degli occhi diversi.
Posso fare una battuta, Giancarlo?
Vai, Nick,
l'ultima
vai.
Videochiamata prima del coronavirus c'è mai stata oppure no? Per sapere, perché oggi tutti fanno le videochiamate, no. Ma credo fino a 3 mesi no. fa io, cioè il tasto manco sapevo qual era, no? Voglio dire.
No, amico mio, il problema è che ancora oggi faccio fatica, anche perché molti cambiano piattaforma, finché rimangono nella stessa piattaforma vado bene, quando cambiano faccio dei casini nel collegamento sì. per collegarmi, però mi ci sto abituando.
Guarda Giancarlo, l'ultima battuta, qualche settimana fa in molti sui social e non solo hanno celebrato quello che è stato il 35esimo anniversario dall'inizio dell'avventura, della favola, della leggenda di Minardi in Formula 1. Due domande su questo. La prima è: qual è l'emozione che, ripensando a quel lungo periodo in Formula 1, a ripensarci adesso, ti viene alla mente? La seconda, se ti saresti mai aspettato un lascito in Italia e non solo, ma tra tutti gli appassionati di Formula 1 a distanza di così tanti anni, rispetto a quello che siete riusciti a costruire in Formula 1?
Premesso che domani è un giorno particolare, perché il 13 di maggio sono 70 anni della prima gara di Formula 1. Aver fatto 35 anni mi sorprende anche a me, perché certamente quando sono partito di anche solo 21 di Formula 1 non me lo sarei mai aspettato, ma la cosa che mi sorprende di più, l'ho sempre detto, è stato il primo Minardi Day trovare dopo tanti anni, perché l'ho fatto nel 2016, erano 10 anni che ero lontano dalla Formula 1, tanto affetto, tanta simpatia e tanta amicizia, come sinceramente faccio ancora fatica oggi a rendermi conto, sia che mi chiamate voi come tanti altri che mi coinvolgono in discorsi che sono stati parte della mia vita, lo saranno fino al giorno che tirerò i tempetti, però che ancora sia interpellato mi fa estremamente sorpresa, anche piacere, ma sono estremamente sorpreso, perché lo sport è molto severo nei confronti di chi non calca più lo scenario, il teatro, veramente vai dimenticato, e devo dire che questo affetto che riscontro giornalmente e puntualmente da tutti gli appassionati, anche di gente più giovane di quello che io pensassi del mio periodo, mi fa estremamente piacere e mi sorprende anche. Prima o poi cercherò e troverò qualcuno che studia questo fenomeno.
Ti confesso, Giancarlo, che io, essendo un classe 92, sono giovane, ma ho vissuto una parte, diciamo così, la seconda parte dell'avventura di Minardi in Formula 1, ma incuriosendomi e studiando anche, andandomi a rivedere anche quello che è stato proprio il percorso, e ti confesso che tanti altri miei coetanei, sia giornalisti che no, hanno negli anni, ecco, accumulato la stessa curiosità, lo stesso desiderio di capire come è nato, come si è sviluppato il fenomeno Minardi. Quindi ci uniamo in questo senso, ecco, all'affetto e all'ammirazione per quello che è stato fatto in Formula 1 e non solo. E continueremo a sentirci, Giancarlo.
Io vi ringrazio, io sono a disposizione, voi lo sapete. Oggi è stata una giornata pesante, perché sempre per i protocolli che la Sport sta preparando abbiamo avuto 3 conference call, in mezzo ho fatto 4-5 con queste interviste, quindi è stata una giornata pesante, adesso mi rilasso
assolutamente. Grazie di cuore, grazie di cuore,
grazie
Giancarlo.
Giancarlo, buona serata, grazie davvero,
grazie.